tutto il personaggio di Stavrogin, e Dostoevsky lo, come dire, il lavoro che poi fa Dostoevsky su di lui come su tutti gli altri è un lavoro di spalancamento a poco dei confini visibili, di apertura dei confini visibili. Questo qui come avviene? In che modo fa? Avviene attraverso lo stile. Lo stile in Dostoevsky, per capire lo stile di Dostoevsky, non bisogna pensare che lo stile sia quella cosa elevata a cui ci ha abituato la letteratura italiana. Noi purtroppo abbiamo una lingua parlata da poche persone, siamo un paese provinciale, abbiamo un'elite intellettuale degna del Settecento, no? E quindi ci troviamo in una situazione falsa dal punto di vista letterario, perché siamo ancora divisi in una lingua alta e in una lingua bassa. No? Cioè, esistono ancora queste cose qui proprio da paese minore, da lingua minore, come in effetti siamo, no? So benissimo che abbiamo dato alla letteratura dei capolavori come poche altre letterature possono vantare, no? Ma la situazione oggi è questa, no? E purtroppo quando la situazione è questa nel presente, questo contamina anche il passato. Cioè, se siamo mediocri oggi, diventa mediocre anche Dante, in un certo senso. Nel senso che noi, l'uso che ne facciamo, è un uso mediocre, no? Quindi, anche la tradizione, no? Se abbiamo la memoria piccola, no? Se abbiamo la memoria piccola così, tutto quello che può star dentro, sta dentro lì. Ecco, lui, diciamo, questa sorta di abbraccio e nello stesso tempo di attenzione da archeologo che lui mette in atto nel costruire i suoi personaggi, lui in che modo, per cui non esiste nessun lavoro a freddo che lui fa, il suo lavoro è tutto un lavoro a caldo. Qual è la qualità fondamentale? È quella che viene universalmente chiamata la crudeltà. Cioè, in Dostoevsky la crudeltà è lo stile. Per crudeltà io non intendo la cattiveria gratuita, ma per crudeltà io intendo l'unico, a mio parere, tipo di pietà che un narratore può avere. Cioè, il buonismo in letteratura non deve esistere. Cioè, Dostoevsky abbraccia e ama i suoi personaggi, ma attraverso lo strumento dell'ironia, attraverso lo strumento dell'ira lucida. Cioè, non li giustifica, cioè non confondiamo l'identificazione con la giustificazione. Ecco. Vediamo... È un'ironia feroce quella di Dostoevsky che tante volte fa scoppiare proprio a ridere. No? Io vi leggo due brani di Dostoevsky. Dostoevsky spesso nelle sue opere, come voi saprete, fa anche il critico letterario, nel senso che parla delle opere altrui. Ed ecco qui alcuni esempi. Uno ce l'ho all'inizio, quando parla del suo amico Verkhovensky padre, e parla delle sue poesie. Dice che Stefan Trofimovic era un poeta, cioè il suo statuto nella società letteraria era quello di poeta. Lui era stato anche un po' a Pietroburgo, ma sembra che a Pietroburgo non avesse combinato molto, e nel mondo intellettuale pietroburghese, e per questo se n'era tornato in fretta in provincia, perché aveva capito che era meglio che se ne stesse lì, no? E qui parla del suo poema. Questo poema ora si trova anche nel cassetto del mio tavolo. Questi sono gli esempi della sua cattiveria. Lo ricevetti non più tardi dell'anno scorso, una copia autografa assai recente dello stesso Stefan Trofimovic, con una sua dedica e una magnifica rilegatura di Marocchino Rosso. Già sta cominciando a dire, cioè la prima caratteristica di questo poema sono la rilegatura e la dedica. Del resto il poema non manca di poesia e nemmeno di un certo ingegno. È strano, ma allora, e più esattamente negli anni 30, se ne scrivevano spesso di questo genere. A raccontare il soggetto però ho qualche difficoltà, perché in verità non ci capisco niente. Si tratta di una specie di allegoria in forma lirico-drammatica e che ricorda la seconda parte del Faust. La scena si apre con un coro di donne, poi con un coro di uomini, poi di certe forze. E alla fine di tutto, con un coro di anime che non hanno ancora vissuto ma che avrebbero una gran voglia di vivere. Tutti questi cori cantano qualcosa di molto indefinito, per la maggior parte una certa maledizione, ma con una sfumatura di altissimo umorismo. La scena improvvisamente cambia e segue non so quale festa della vita, in cui cantano anche gli insetti. Appare una tartaruga con certe parole sacramentali in latino e canta non so che cosa. E se ben ricordo, vi canta perfino un minerale, cioè un corpo assolutamente inanimato. In generale, poi, tutti cantano ininterrottamente, e se parlano, litigano in un modo confuso, ma anche qui con una sfumatura di altissimo significato. Infine la scena cambia di nuovo e appare un luogo selvaggio, e fra gli scogli erra un giovane incivilito, che coglie e succhia certe erbe. E alla domanda della fata, perché succhi quelle erbe, risponde che, sentendo in sé un eccesso di vita, cerca l'oblio e lo trova nel succo di quelle erbe, ma che il suo desiderio principale è quello di perdere al più presto la ragione. Aperta la parentesi, desiderio forse anche superfluo, punto. Entra poi all'improvviso un giovanetto di indescrivibile bellezza su un cavallo nero, e lo segue una folla sterminata di popoli. Il giovane rappresenta la morte, e tutti i popoli anelano ad essa. E infine, proprio nell'ultima scena, appare la Torre di Babele e certi atleti riescono finalmente a costruirla alzando un canto di nuova speranza. E quando sono già arrivati alla cima, il Signore, supponiamo dall'Olimpo, fugge via in comico aspetto e l'umanità, che finalmente ha sciolto il mistero, impadronitasi del suo posto, comincia subito una vita nuova con una nuova comprensione del mondo. Ecco, in cui però lui ci dà molte notizie, ci fa capire come anche nella letteratura di provincia questo nichilismo stava penetrando, no? Quindi in realtà dice molte cose, però vedete, questo è un suo modo di procedere, che lui in realtà ha nei confronti di tutto, no? Ed è una, anche nel brano tremendo, nel dialogo di Kirillov che abbiamo letto prima, c'è, cioè è questo il suo modo di procedere. Vi leggo una cosa spassosissima, che è quando lui presenta il famoso scrittore Karmazinov, che sarebbe poi Ivan Turgenev. Incontrai, aspettate, ecco, leggo un pezzettino. Circa un anno fa lessi in una rivista un suo articolo, scritto con enormi pretese di raggiungere la più ingenua poesia e perfino la più fine psicologia. Vedete come già da queste parole, con queste parole lui scoperchia un modo, no? Sciocco di scrivere. Ricordiamo la grande frase che tutti noi dovremmo ricordare sempre di Oscar Wilde: nulla è più artificioso della naturalezza. Descriveva questo articolo in cui cercava di aveva pretesa di raggiungere la più ingenua poesia. Notate, per le enormi pretese di raggiungere la più ingenua poesia. Descriveva il naufragio di una nave sulla costa inglese, del quale era stato testimone ed aveva visto salvare i naufraghi e tirare a riva gli annegati. Questa è la letteratura di impegno. Tutto questo articolo, abbastanza lungo ed eloquente, era scritto con l'unico scopo di mettersi in mostra. Si poteva leggere fra le righe: interessatevi a me, guardate com'ero io in quei momenti, che vi importa di questo mare, di questa tempesta, degli scogli della nave in frantumi? Tutto questo ve l'ho descritto minuziosamente con la mia penna possente. Perché guardate questa annegata con un bambino morto fra le morte braccia? Guardate piuttosto me, come ho sopportato un simile spettacolo e come mi sono voltato dall'altra parte. Ora sono di spalle, Ora sono terrorizzato, non ho più la forza di guardare indietro, socchiudo gli occhi. Com'è interessante, non è vero? Ecco, questo è qualcosa di più che un semplice intermezzo. Questi non sono intermezzi. Dostoevskij non è mai, cioè il genio non fa mai intermezzi, no? Non fa mai battutine spiritose fini a se stesse, ma lui vuole sempre raggiungere uno scopo, no? Io ve l'ho letto perché questa cattiveria, che è un suo tratto costante, è a mio parere la sola misericordia possibile in uno scrittore, no? Per molti oggi la letteratura è una specie di incantamento, cioè scrivere vuol dire incantare, affascinare il lettore, trasportarlo in un mondo diverso dal suo, accendergli delle nuove luci, farlo sognare. Io non dico, ci sono scrittori che fanno così, io da Dostoevskij ho imparato a fare il contrario. Secondo me quelli che fanno così sono i veri nichilisti, perché comunque non si creano mondi diversi se non per un giudizio ultimamente negativo sul nostro mondo, quindi per un no che ci si trasporta dietro, ci si trasporta nei mondi diversi. Questo io non lo dico, non è che io faccia un discorso letteratura di fantasia e letteratura realista, eh? Non è questo che io sto dicendo. Sto dicendo un'altra cosa. Uno può fare letteratura di fantasia o letteratura realista. Io vi sto proponendo un altro tipo di visione. Invece ci sono quelli come Dostoevskij che scrivono non per creare incanti, ma che scrivono per disincantare. Cioè scrittori che sanno che per poter accendere una luce bisogna prima spegnere delle altre, perché solo così questa luce verrà vista davvero. Non solo, ma io spegnendo le altre luci verifico, spegnendole una a una, se la luce che io voglio accendere sarà davvero più interessante di queste che sto spegnendo, no? Quindi in questo modo la scrittura diventa un esercizio costante, ripeto, per accendere una luce bisogna aver spento le altre, no? Ma in questo modo, spegnendo le altre, uno capisce se davvero la sua luce è così interessante oppure no. In Dostoevskij questo avviene nel massimo e nel minimo, nelle sue grandi idee, nella sua filosofia, ma avviene anche nei piccoli episodi. In questi aneddoti che sembrano messi tra parentesi ma non lo sono, noi troviamo Dostoevskij per intero, perché troviamo il suo metodo. Uno scrittore è un metodo, e il metodo è qualcosa che si applica alla parola, alla frase, al nome proprio, al volto, all'intero disegno di un romanzo. Se in un romanzo noi troviamo che il disegno obbedisce a una legge e i piccoli episodi a un'altra, il romanzo è fallito. Ecco, io sono arrivato ai grandi temi di Dostoevskij, questo è il motivo per cui ho parlato dei demoni, sono arrivato ai grandi temi passando attraverso il piccolo, è il modo con cui uno scrittore fa il suo lavoro, perché la letteratura è l'arte del piccolo, questo non è l'arte delle piccole cose, sia quando sono destinate a restare piccole, come nella letteratura minimalista, sia quando invece c'è un vento più generoso, che è quello che noi chiamiamo il destino, che a poco le fa diventare grandi. Ecco, solo che la differenza è che imparare quello che dice Dostoevskij da scrittore significa entrare dentro il piccolo e fare propria, come dire, mettersi in sintonia con il suo modo di trattare il piccolo. In questo senso la letteratura, e quindi anche il suo giudizio terribile sull'ideologia, no? Quando diceva in un brano che avevamo letto prima, diceva, sradicando l'uomo dalla sua terra, no? Quando Stavrogin cita Chatov, dice, Vediamo se me lo ricordo, se ce l'ho qui. Vostro fratello mi ha detto che chi perde i legami con la terra perde anche i propri dei, cioè i propri scopi. Ecco, questa identificazione di Dio con lo scopo. E in fondo il nichilismo è il non avere nessuno scopo, per questo è ateo. No? Anche se magari uno crede di credere in Dio. Ma per me i demoni sono questo modo di mettermi in rapporto con gli scopi, ecco, e questo modo non grande, ma a partire dal piccolo. Questo è tutto ciò che avevo da dirvi, l'ho detto sicuramente molto meglio nella mia relazione che ho scritto, che ho tentato di sbirciare. La prossima volta, quando verrete, potrete verificare, insomma, se... Quale? Che è meglio la relazione di quello che ha detto? Io voglio dire questo qui, non si scrive mica per cambiare il mondo, non si scrive mica per esprimere la propria visione del mondo. Io scrivo perché mi piace una storia, perché mi ha commosso un episodio, no? Cioè Dostoevskij non è che ha detto, ecco, adesso attraverso questo episodio voglio... lui aveva in mente una grande opera, ma era stata la commozione che lui aveva subito dalla lettura di questi casi di cronaca, da queste notizie che l'aveva messo in moto. Uno scrittore parte sempre dal concreto, no? In questo senso dico, quando un libro del genere che mi ha commosso forse in un'epoca particolare in cui appunto i demoni erano per strada. I demoni ammazzavano mio figlio, l'ho detto molte volte, si chiama Giacomo, perché avevo un amico di nome Giacomo che era un giovane poliziotto che fu ammazzato in Viale Tibaldi, no? E allora dissi che avrei chiamato così mio figlio. Cioè, ma erano all'ordine del giorno, non so se ti ricordi Marina, ma ne ammazzavano uno al giorno. Quindi io ho letto in quel periodo lì, ho letto in quegli anni lì i demoni. Con questo non voglio dire che mi abbia influito su di me Questo tipo di lettura, no? Dico però che questo sicuramente è un motivo per cui io sono stato più legato a questo libro che agli altri di Dostoevskij, perché è il mio, questo è il mio, no? Ma quello che a me ha colpito è quello che ma che essendo colpito da questo, io poi ho cercato di farmi un metodo di lavoro, no? Che è una sorta di è il modo con cui Dostoevskij realizza attraverso gli strumenti della narrativa, no? Qualcosa che originariamente non è narrativo, no? Ma è cronaca, no? E anche il problema della letteratura, del rapporto tra letteratura, tra narrazione e pensiero, no? Cioè il fatto che i personaggi che io descrivo pensano, no? Pensiamo a tutta quella corrente romantica e post-romantica per cui appena in un testo letterario c'era del pensiero, subito si diceva, ecco, qui l'ispirazione cala. Cioè l'ispirazione poetica era vista, e ancora oggi tanti, è vista in contrapposizione col pensiero. Questo è uno dei segni del moralismo, del rimpicciolimento d'orizzonte in cui noi ci troviamo, per cui uno non riesce a fermare l'una senza negare l'altra, no? Cioè è un po' questo tira e molla. Allora io dicevo, io ho seguito questo metodo di Dostoevskij, che è un metodo diciamo archeologico, svolto attraverso questo stile che io identifico con la parola cattiveria, proprio con la crudeltà, no? e che considero l'unica vera pietà, no? Perché solo se uno va fino in fondo trova diciamo, la pietà non pelosa, no? Altrimenti facciamo il buonismo condito in tutte le salse. Dicevo, io questo qui l'ho capito non da filosofo, non quindi leggendo Dostoevskij dicendo ecco questi sono i grandi temi, ma l'ho capito partendo dal fascino che esercitava su di me il suo modo di scrivere, quindi anche la sua cattiveria. Per questo io vi ho letto, a parte Kirillov, vi ho letto degli episodi, degli aneddoti. Ho scelto qui nel testo degli aneddoti. Perché lì si vede particolarmente il modo con cui lui lavora. Ecco, quindi io diciamo il grande l'ho trovato attraverso il piccolo. Perché? Perché lui ha trattato il piccolo in un modo interessante. Voltaventura, scusate, ma sono le 8:05. Voltaventura, Roberto Mussapi vi parlerà, credo, dell'Isola del Tesoro, se non ha cambiato idea. No. Di Moby Dick, ha cambiato idea. Arrivederci. No, è carnevale, non si applaude a carnevale.